Oggi la radio è cambiata.
Forse è stata fidella. 24.
Una radio nuova per tempi nuovi.
Carta Radio. Il settimanale delle notizie in cantiere, delle news da sentire.
Cordiale benvenuto ascoltatrici ed ascoltatori ad un nuovo numero di Radio Carta, il sommario di oggi.
Cosenza, anatomia di un'inchiesta assurda. Ad una settimana dagli arresti degli esponenti del Movimento dei Movimenti, la fragilità dei teoremi giudiziari della procura cosentina ripropone il problema della libertà d'opinione e del diritto di critica. Terremoto in Molise, la democrazia sotto le tende di San Giuliano.
Carta Radio.
È il fine settimana della manifestazione nazionale contro i provvedimenti giudiziari decisi dalla Procura di Cosenza. Dunque siamo ad una settimana esatta dall'operazione che ha portato in carcere 20 attivisti del Movimento dei Movimenti. Dopo un articolato dibattito è stata accolta la proposta delle organizzazioni sociali calabresi ed è Cosenza il luogo della protesta, ma anche della proposta. La riunione del coordinamento del Forum Sociale, che si è svolta martedì scorso a Roma, ha infatti indicato l'articolazione delle due giorni di venerdì e sabato, in modo da tenere assieme sia la protesta pacifica e ferma, sia il dibattito. L'azione della Procura Cosenza infatti ha sollevato tra gli altri almeno due punti fondamentali, con una discussione nell'assemblea del venerdì pomeriggio all'Università della Calabria. Primo punto, la giustizia e che cosa c'è in ballo nell'esperimento giuridico tentato dai giudici di Cosenza, e punto secondo, il Sud, cioè quali sono le idee sul meridione d'Italia che il pubblico ministero Fiordalisi e il GIP Plastina hanno considerato sovversive. Tutti a Cosenza dunque sabato pomeriggio. Don Vitaliano, il sacerdote vicino al movimento, invoca una risposta solidale dei cittadini ai 20 arresti.
La situazione che si è creata dopo Cosenza, dopo i mandati di cattura di Cosenza, che sono, ormai lo dicono tutti, vergognosi, è una situazione a cui va data una grandissima risposta, risposta democratica ma anche determinata da parte del movimento e da parte, penso, di ogni cittadino libero di questa nazione, di questo paese. Ecco perché penso che dobbiamo andare tutti a Cosenza, dovremmo fare ogni sforzo per esserci sabato pomeriggio per la grande manifestazione di rioccupazione civile, pacifica, democratica, ma anche appunto determinata di quella città che ha un municipio eccezionale ma una procura da inquisizione, come ha detto Francesco Caruso. Ecco perché dobbiamo esserci tutti, e dovremmo esserci tutti il giorno prima, venerdì, all'università, quando si terrà una grande assemblea, una grande giornata lì all'università di Cosenza, che anche è stata colpita, insomma sono stati arrestati dei ricercatori, degli studenti, e anche lì dovremmo far sentire la nostra presenza, dovremmo portare la nostra solidarietà a quella città, a quell'università, a quel comune. Dovremmo dire, dobbiamo dire con forza che non è possibile fermare il movimento con le manette, con i giudici e con l'inquisizione.
Fin dal gennaio del 2001, quando ci fu la manifestazione contro la visita di Haider in Vaticano, è emerso che all'interno delle forze di polizia si stanno scontrando almeno due diverse concezioni sulla risposta da dare ai movimenti di protesta sociale. Come si inserisce dunque l'inchiesta di Cosenza in questo quadro? Lo abbiamo chiesto al senatore di Rifondazione Comunista Gigi Malabarba. Il senatore fa riferimento anche alle interpellanze parlamentari di opposti colori politici in primo piano, le opposizioni, interpellanze che però lasciano emergere una serie di problematiche. Ascoltiamo il senatore Gigi Malabarba.
Vari gruppi parlamentari hanno presentato delle interrogazioni, in particolare il problema si sta ponendo all'interno del centro-sinistra, perché insieme alla Rifondazione Comunista è stata fatta una interpellanza, e in questa interpellanza c'è stato uno sfilamento da parte della Margherita, e questa vicenda è una cosa significativa per riuscire a capire che cosa sta effettivamente avvenendo all'interno di tutta questa vicenda. La frase che è stata incriminata è: chi ha svolto le indagini? Questo viene praticamente sottoposto nell'interrogazione al ministro Pisano. Allora, è una cosa abbastanza normale, però c'è stata una differenziazione che io faccio risalire alla comportamento del ministro Bianco in relazione già alla repressione che abbiamo potuto vedere a Napoli quando il governo era affidato al centro-sinistra. In più ci sono anche delle prese di distanza di altri esponenti politici di rilievo, mentre tutte le opposizioni, tranne la Margherita, hanno firmato, e quindi anche il partito dei socialisti democratici, con il suo capogruppo, il senatore Del Turco, ha preso le distanze da questa iniziativa. Praticamente nuovamente si sta creando su questa vicenda uno schieramento abbastanza trasversale di coloro che sono occupati di lotta alla mafia, di repressione, come l'ex ministro dell'Interno Bianco, e questo conforta la tesi di coloro che in qualche modo vedono una certa regia della vicenda degli arresti attorno alla figura del prefetto De Gennaro, capo della polizia, sia sotto il governo di centrosinistra sia sotto il governo di centrodestra. E il fatto che ci sia stato il ROS dei Carabinieri a in qualche modo mettere insieme tutti gli aspetti che comportano questa grave accusa di associazione sovversiva non significa che non ci sia un partito trasversale sia all'interno dei Carabinieri che della polizia, così come alcuni settori dell'apparato giudiziario, che abbia intenzione non tanto di rispondere agli equilibri che attualmente il governo vuole mantenere anche per evitare l'esplodere della protesta sociale, ma rispondere a interessi più ampi, ad esempio quelli della guerra globale permanente, in cui esiste un fronte esterno che è l'aggressione americana all'Iraq, ma anche un fronte interno di repressione di tutti i movimenti di contestazione. Quindi io uscirei dallo schema tradizionale che vede una sorta di competizione tra polizia e carabinieri. Vedo due linee politiche, una particolarmente dura e chiara che ha il prefetto De Gennaro sicuramente un esponente significativo, e l'altra invece quella di un mantenimento democristiano del consenso gestita in questa fase da Pisano.
Abbiamo parlato di esperimento giuridico a Cosenza. I magistrati hanno rispolverato articoli del codice penale che non venivano usati da decenni. Qual è la portata di questo esperimento? Beh, l'abbiamo chiesto a Stefano Palmisano, avvocato del Forum Legale che sta seguendo le inchieste genovesi.
A partire dalla questione della competenza territoriale delle procure che indagano, in questo caso della procura di Cosenza, rispetto a fatti che secondo la stessa prospettazione dell'accusa avrebbero interessato soprattutto, per non dire, altri territori d'Italia, altre città d'Italia e quindi altre autorità giudiziarie d'Italia, Napoli e Genova in particolare. C'è una costante in queste rispetto all'inchiesta di Taranto ancora in corso, ma che a giugno scorso ha portato agli arresti dei compagni dei Cobas. La costante, come dire, che sembra costituire il pretesto, il là per dare il via a queste inchieste, a Cosenza come a Taranto, è stato il rinvenimento di un volantino di carattere eversivo, chiaramente terroristico, a Taranto presso un'azienda, inviato alle rappresentanze sindacali unitarie di una grossa azienda locale, e a Cosenza un volantino a firma NIP, che sarebbero i famigerati nuclei di intervento di iniziativa proletaria rivoluzionaria o qualcosa del genere, assolutamente sganciati da qualsiasi forma di lotta, ma soprattutto da qualsiasi contesto politico locale, reale, e che, come dire, rinvenimento di documenti che mette così in allarme un corpo investigativo e repressivo, che dir si voglia, dello Stato, nel caso di specie i ROS, i quali partono con una inchiesta mastodontica, e queste indagini portano alla formazione di corposissimi fascicoli, di corposissimi dossier, che poi, come dire, deve essere poi, come dire, misurato e ritagliato a carico di poche persone, o parecchie che siano, ma certamente persone assolutamente incompatibile con il motivo col quale le inchieste sono partite, ossia il rinvenimento del famoso famigerato documento in questione. Ora, noi abbiamo comunque ancora la speranza, la dobbiamo avere, che questo scempio codicistico venga opportunamente immediatamente stoppato e rimediato dagli organi giudiziari successivi che noi attiveremo, a partire dal Tribunale di Esame.
Carta Radio.
Tra le prime risposte spontanee della società civile c'è stata l'autodenuncia lanciata dal forum sociale di Ferrara il giorno successivo agli arresti, era il 16 novembre. Dopo un primo gruppo di 75 persone le autodenunce sono proseguite. Ne abbiamo raccolto le voci, abbiamo raccolto le voci di qualcuno di loro. Partiamo proprio da Ferrara con Leonardo Fiorentini del Forum della Pace.
Ciao, sono Leonardo Fiorentini del Forum Permanente per la Pace. Mi autodenuncio come hanno fatto altri 75 amici e amiche lo scorso sabato qui in questura Ferrara. Ci autodenunciamo perché, come i 20 compagni che sono in carcere in questi giorni, abbiamo partecipato a tutte le attività di cospirazione politica mediante associazione sovversiva a fine di turbare l'esercizio delle funzioni di governo da Genova in poi.
Heidi Giuliani, madre di Carlo Giuliani.
Migliaia di denunce, sì, forse per coprire le cose incredibili che sono state fatte a Genova l'anno scorso, perché il teorema è quello che il movimento è violento, il movimento ha devastato la città e quindi noi dobbiamo convincerci tutti che all'interno del movimento ci sono gli elementi pericolosi che hanno creato danni, che hanno aggredito le forze dell'ordine. Ed è quella la cosa che preoccupa, perché se riescono a incarcerare delle persone che non hanno fatto nulla di male nella loro vita con dei motivi così assurdi, e perché forse c'è l'idea di affrontare il movimento in modo molto più pesante, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti.
Massimo Rossi, sindaco di Grottammare.
Ma io ho sentito il dovere di autodenunciarmi perché i capi di imputazione che sono stati sollevati per gli arresti di Cosenza sono veramente inquietanti. Se è sovversivo e viola la legge colui che difende i diritti, io che tutti i giorni sono in prima linea come amministratore che cerca di instaurare un rapporto con i cittadini diverso, democratico, mi sento colpevole degli stessi reati per i quali sono accusati questi ragazzi, questi giovani, queste persone che fanno parte dello stesso movimento in cui io non posso che militare come amministratore pubblico che vuole difendere la democrazia locale e i diritti dei cittadini.
Paolo Cacciari, assessorato alle politiche ambientali Venezia.
Mi autodenuncio rispetto alle accuse, mi sento di dover essere interno al movimento e quindi accetto anche le accuse che sono state imputate a loro. Mi pare che ci troviamo di fronte ad un atto di intimidazione, a una provocazione molto gravi. Non so se ciò dipenda da un disegno politico lucido oppure se siamo di fronte a delle schegge oltranziste dell'apparato della magistratura dello Stato. Per questi fatti e per questi significati mi sento vicino e condivido la loro condizione.
Don Alessandro Santoro, parroco comunità alle piagge di Firenze.
Anch'io, come tanti altri, ho deciso di autodenunciarmi, l'ho fatto proprio in questi giorni portando la mia autodenuncia alla Procura della Repubblica di Firenze. Mi autodenuncio perché credo che l'impianto accusatorio dei 20 ragazzi che sono stati arrestati in qualche modo può riguardare anche me, perché anch'io ero presente a Genova, anch'io ho partecipato direttamente a quello che è all'organizzazione di Genova del 2001, anch'io ho partecipato attivamente al Forum Sociale Europeo di Firenze nel novembre del 2002 e anch'io ho condiviso con tante persone pezzi di strada per cercare di costruire un'alternativa a questo sistema di morte che impera nel mondo. E così, visto che noi e io vivo un'esperienza di comunità che, confrontandosi con il Vangelo, sperimenta forme alternative di vita e di resistenza a questo sistema neoliberista, e quindi denunciandone così la pericolosità per i non poveriti della terra, non posso far altro, perché questo mi viene detto, sono spinto a fare dal Vangelo e dal mio impegno di autodenunciarmi.
argomento e parliamo di terremoto in Molise. Parliamo soprattutto degli esperimenti di democrazia dal basso che si stanno facendo sotto le tende di San Giuliano. Abbiamo con noi in studio Gianluca Carmosino, giornalista, redattore di Carta, il settimanale in edicola. Gianluca, intanto benvenuto, qual è la situazione in Molise?
Diciamo innanzitutto forse che la scelta di essere andati in Molise non nell'immediato si è insomma rivelata giusta, perché ovviamente adesso il Molise sta uscendo a poco dall'attenzione dei grandi media, mentre lì c'è ovviamente ancora tanto da fare e le persone che abbiamo incontrato in questo ci hanno chiesto una mano, insomma il lavoro informativo in questo momento ovviamente è indispensabile, perché ci sono i primi finanziamenti, perché ci sono tanti aiuti, ma c'è anche molta disorganizzazione. È pieno chiaramente di persone di buona volontà, pronte a dedicare tempo e energie veramente in modo meritevole e sorprendente, ma c'è anche tanta disorganizzazione, perché come ci hanno spiegato i ragazzi proprio anche di San Giuliano, una delle tendopoli che abbiamo visitato, si scontra un po' un modello di un tentativo, no, di democrazia dal basso, di organizzazione della vita nelle tende, nell'affrontare le varie emergenze, i problemi proprio concreti che ovviamente adesso hanno quelle persone, con un modello di gestione delle cose che è poteri in una sola persona, in poche persone che decidono sempre tutto. Non c'è un grande coinvolgimento delle persone che vivono nella comunità e che chiaramente sono le prime a conoscere le esigenze. In questo senso è stato anche bello vedere tutto il lavoro che c'è anche dell'associazionismo, diciamo, locale. Il Molise in questo senso, nonostante insomma sia una regione piccola, ha un Molise Social Forum che merita davvero di essere un po' conosciuto e raccontato. Nel Molise Social Forum ci sono i ragazzi disobbedienti, c'è la Caritas, c'è la comunità valdese, c'è la bottega del commercio equo di Campobasso, e c'è stata un'immediata organizzazione diciamo nell'emergenza, nei primi giorni dopo il terremoto. Ma c'è anche un lavoro che era iniziato prima, che cade anche in modo drammatico nella sua attualità in questi giorni, perché il Molise Social Forum per tanto tempo ha portato avanti un lavoro di difesa delle sorgenti di acqua del Molise, e il Molise in questo senso ovviamente confina con la Puglia. La Puglia sappiamo benissimo che c'è questo tentativo di privatizzazione del più grande acquedotto d'Europa, e questo ha anche dei legami con il terremoto, perché c'è anche in Molise proprio un progetto di Lunardi, insomma uno dei tanti megaprogetti del governo, di costruire una grande diga fra due laghi. Uno dei due laghi è appunto il lago di Occhito, che è a pochi chilometri da San Giuliano, insomma dall'epicentro del terremoto, e sono in molti a sostenere che questa zona non è mai stata, diciamo, ritenuta una zona ad altissimo rischio, nonostante i 21 terremoti che si sono registrati nel Novecento, perché su appunto quel lago c'è una delle più grandi dighe d'Europa, e probabilmente se questa zona fosse dichiarata insomma ad altissimo rischio, come è per esempio la zona diciamo più a nord del Molise, cioè tutta la faglia del Matese, se fosse insomma dichiarata ad altissimo rischio, chiaramente quella diga dovrebbe probabilmente essere eliminata. Quindi ecco che il lavoro del Molise Social Forum è stato in qualche modo, ha dimostrato la sua attualità purtroppo poi nel problema del terremoto, insomma delle conseguenze che questo ha portato.
Dopo i problemi, le proposte ce ne sono, lo sappiamo, di che cosa si tratta?
Ci sono quelle che chiamano assemblee di campo, che in realtà appunto in alcune tendopoli funzionano meglio, in altro sono magari solo in una fase per così dire embrionale, quindi hanno più difficoltà, però sono proprio il tentativo di far coinvolgere la cittadinanza, insomma, alle decisioni che riguardano la comunità, che vanno da dove e come ricostruire i paesi, diciamo quelli più lesionati, diciamo in modo un po' alternativo a chi ha parlato di paesini insomma da ricostruire con villetta schiera, piste ciclabili tipo Far West, ma farlo decidere alle persone che vivono in Molise da anni. Ma ci sono anche questioni più concrete, i ragazzi proprio con cui siamo stati molto a parlare, ci raccontano che subito dopo il funerale dei 26 bambini si sono guardati in faccia, hanno detto che cosa facciamo per il nostro paese, e adesso sono loro ad organizzare la distribuzione dei capi d'abbigliamento, dei kit per l'igiene personale, che ovviamente in quella situazione sono questioni di primaria importanza, e sono questioni che creano problemi, perché bisogna essere organizzati, bisogna magari poi avere un computer, bisogna segnare le persone che vengono a chiederti le cose, bisogna riuscire a dare una equa distribuzione, insomma, anche in quei casi. Diciamo che gli aiuti in questo senso non mancano assolutamente a livello quantitativo. C'è più un problema di disorganizzazione, anche perché le amministrazioni locali in questo senso non sono chiaramente abituate ad allargare la gestione ai cittadini, a gradualmente dare loro responsabilità. E i ragazzi, paradossalmente, anche in queste difficoltà, riescono a vedere una grande occasione in questo post terremoto per ricostruire legami sociali, relazioni umane, un protagonismo anche per ricostruire poi comunità oltre che case, in cui ovviamente la qualità della vita e i rapporti fra le persone abbiano, diciamo, un miglioramento, nonostante, insomma, la tragedia, almeno che è capitata ovviamente soprattutto a San Giuliano. E poi ci sono questioni che riguardano anche più proprio diritti da difendere, cioè non dimentichiamoci che la tragedia poi in fondo è avvenuta in una scuola pubblica, anzi paradossalmente ci ricordavano i ragazzi con cui abbiamo parlato. La scuola è il nome della scuola è Francesco Iomini, che è stato un grande scrittore locale, anche filosofo, antifascista, grande sostenitore della scuola pubblica. Quindi che poi in una scuola pubblica succede quello che succede ci deve davvero far pensare. Anzi, a Firenze, quando sono stati anche raccolti alcuni fondi durante il Social Fund europeo per il Molise, molti hanno detto così: aiutiamo a ricostruire la scuola. Poi giustamente si è detto no, quella scuola deve essere ricostruita con i soldi dello Stato, perché è una scuola pubblica, e ovviamente i fondi raccolti probabilmente saranno utilizzati per una biblioteca o per un parco giochi, comunque, che magari può essere sicuramente utile al paese.
Carta Radio. Bene, allora ascoltiamo Italo Di Sabato. Italo Di Sabato è consigliere regionale del Molise e rappresentante del Molise Social Forum, che ci parla delle pratiche di democrazia dal basso nelle tendopoli di Bonefro e San Giuliano.
Diciamo che nella drammaticità qualcosa di positivo è successo per una regione come il Molise, piccola, abituata molto a quelle logiche di familismo amorale e di una delega totale verso quelle che erano le istituzioni, e istituzioni che sono state legate sempre in logiche di favore e non di diritto. Un fatto altro positivo è che le assemblee di campo, ad esempio, hanno determinato che un intervento per la ricostruzione deve essere legato da parte del governo nazionale non a un ulteriore taglio alle spese sociali, ma i soldi per la ricostruzione deve essere necessariamente ricavati bloccando le grandi opere pubbliche inutili, a partire dal traforo, dal terzo traforo del Gran Sasso al ponte sullo stretto di Messina, e un taglio netto e drastico delle spese militari.
È veramente tutto per l'edizione di oggi. Come sempre vi ricordiamo che questa puntata può essere riascoltata andando sui siti carta.org e amisnet.org. Francesco Diasio e Andrea Rosi in studio, insieme a Giuliana Visco e Barbara Romagnoli in redazione, vi invitano a rimanere sintonizzati su queste frequenze, dove torneremo tra una settimana esatta con una nuova puntata di Radio Carta. Buon ascolto.
Carta Radio, il settimanale delle notizie in cantiere, delle news da sentire.